Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica su sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla radio vaticana. Rubrica che in queste settimane propone ai nostri ascoltatori una serie di testimonianze che inseriscono il tema dello sviluppo all'interno di un cammino profondamente spirituale e di dialogo interculturale e interreligioso. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa al termine della prima parte dell'intervista con padre Paolo Dall'Oglio, gesuita e fondatore della comunità di Marmusa al-Habashi in Siria, 90 chilometri a nord di Damasco, nei pressi della città di Nabek. Intervista realizzata con padre Paolo durante un suo recente passaggio a Roma. La settimana scorsa padre Paolo ci aveva sintetizzato le tappe fondamentali del suo cammino e del suo incontro con l'Islam. Oggi, nella seconda e ultima parte dell'intervista, padre Paolo si sofferma sull'importanza dell'apertura al dialogo, ancor più nella terra che ha in Gerusalemme il luogo sacro per le tre grandi religioni monoteiste. Un richiamo ancor più significativo in preparazione dell'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, che si svolgerà dal 10 al 24 ottobre prossimi. Spazio dunque a padre Paolo Dall'Oglio, ascoltiamolo insieme.
Qual è la fotografia allo stato attuale dei rapporti, delle reazioni della popolazione locale da un lato, e poi abbiamo parlato del ruolo geopoliticamente, storicamente, culturalmente così importante della Siria, quindi popolazione da un lato, istituzioni dall'altro. Come vive e convive con queste realtà padre Paolo Dall'Oglio?
Alcuni giorni fa a Damasco abbiamo avuto con una radio FM, insomma, una conversazione come questa per un'ora, e uno dei pastori amici nostri ha telefonato e ha manifestato il suo affetto, un musulmano locale che io tra l'altro avevo visitato quando lui era tornato dalla Mecca come pellegrino, siamo molto amici, e ha veramente mostrato, così con il coraggio anche di parlare alla radio, il suo affetto e la sua profonda coscienza del tipo di sfide che affrontiamo assieme.
Questo mi fa venire in mente le reazioni che molto spesso sentiamo qui rispetto a un'immagine preconfezionata. Come spiegherebbe Paolo Dall'Oglio a coloro che magari hanno questo tipo di traduzione immediata di un Islam aggressivo, terrorista, ecco, rispetto magari alla propria esperienza che da anni porti avanti nell'Islam, ecco, riconducendola alla domanda di prima.
Ma qui è necessario dire qualcosa sulla Siria, certo, che non riguarda solo la Siria, certo, in modo esclusivo, ma certamente riguarda la società siriana. Il buon vicinato islamo-cristiano non è una novità, è una cosa antica nella nostra terra orientale, è un equilibrio a volte sofferto, ma reale, dove l'altro è guardato con un benevolo occhio di fede. Il musulmano non guarda il cristiano come a un miscredente da disprezzare, ma un credente con il quale facciamo un cammino assieme, orientato verso Dio. E il cristiano non guarda il musulmano come un povero disgraziato dal punto di vista religioso e spirituale, ma no, come un vicino di casa caro che persegue un suo obiettivo spirituale in modo autentico, che adora il Dio con sincerità, che obbedisce a Dio con generosità, insomma, e che questo si svolge in un contesto di buon vicinato, dove i ragazzi e le ragazze sono abituati a visitarsi fin da giovani, a partecipare dei momenti festivi o particolarmente intensi dell'anno liturgico, sia cristiano che musulmano, che i dispiaceri e le gioie si partecipano, e che le visite reciproche sono frequenti, e che l'aiuto reciproco è la legge. Questa è la verità sociale di fondo, non è né dappertutto né sempre, ma è la costante della nostra società. E certamente è uno dei grandi tesori di questa società interreligiosa.
Tornando invece alla capacità di convivenza, invece magari più a livello istituzionale, qual è la reazione, qual è l'attitudine che voi a Marmusa ricevete in uno Stato come quello siriano?
Ma lo Stato siriano è una realtà complessa e in evoluzione. È molto apprezzato per la sua stabilità e per l'aver scelto in armonia con la tradizione profonda della popolazione siriana, sia musulmana che cristiana, nelle diverse comunità di appartenenza, di fondare la convivenza civile sul rispetto reciproco, sull'accoglienza reciproca, sulla valorizzazione reciproca. Questa è certamente una delle scelte strategiche più riuscite e felici dello Stato siriano. E si costruisce su qualcosa che è radicato nella cultura dei siriani, non è imposto, non è una scelta imposta da un regime. E nei diversi spazi di costruzione del consenso nazionale c'è uno spazio che a mio parere è importantissimo, che è quello dove cittadini si assumono una responsabilità di sviluppo locale, dove coscientemente il loro essere musulmano e cristiano viene visto come un fatto positivo, costruttivo, evolutivo e da mettere in comune, da vivere assieme. Questo è uno spazio di evoluzione democratica della Siria, di evoluzione istituzionale, di evoluzione culturale, e che ha per caratteristica la scelta della gradualità e della non violenza. In questo senso è il circolo di consenso, di costruzione, di espressione del consenso civile nazionale il più largo, e ha come punto di riferimento la volontà della presidenza di perseguire questi stessi obiettivi. Si costruisce così, a mio parere, la stabilità della Siria, che ha bisogno naturalmente di essere armonizzata con una tendenza alla stabilità costruttiva sul piano regionale e internazionale. Se sul piano regionale andiamo di febbre in febbre, di crisi in crisi, di cancro in cancro, è chiaro che è più difficile restare stabili in Siria. Se sul piano internazionale si va di crisi in crisi, di egoismo in egoismo, di aggressione in aggressione, e di logiche perverse in logiche perverse, per non parlare dell'insicurezza internazionale provocata dai flussi di denaro mafioso e tutta la nebbiosità della vita internazionale, diciamo, a livello di paludi se non di fogne, è chiaro che questo non aiuta l'evoluzione positiva dei nostri paesi.
Proviamo a mettere in prospettiva questo discorso che hai appena fatto rispetto anche agli elementi che abbiamo trattato prima, quindi Paolo Dall'Olio, gesuita di Roma, ora in Siria, non ora, già da tanto tempo, in una situazione della Chiesa in profonda evoluzione, anche di crisi, di gravi difficoltà, come abbiamo potuto naturalmente osservare anche nei mesi scorsi. In prospettiva, se vogliamo anche dare spazio a dei momenti importanti, tra qualche mese ci sarà l'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, dal 10 al 24 ottobre, momenti importanti per, diciamo così, comprendere anche a che punto si è arrivati, dove si sta andando, in quale direzione. Ecco, dal punto di vista dell'esperienza di Padre Dall'Olio, gesuita, Marmusa, Roma, Vaticano, Siria, ecco, qual è il percorso che ci sta portando verso questo appuntamento importante, che so a cui tu tieni particolarmente?
Ma intanto vorrei dire, io sono nato a Roma. La prima volta che Giovanni XXIII venne a visitare una parrocchia del quartiere dove ero, mi arrampicai su un palo della luce per salutare e vedere il Papa, e il giorno dopo quella foto era sull'Osservatore Romano, e papà la portò a casa, la foto di questo ragazzino entusiasta che salutava il Papa in modo anche pericoloso, peso, un palo della luce. Però immediatamente la mia fantasia va alle catacombe di Santa Priscilla, che sono a quattro passi da casa mia, e lì si è maturata un'estetica spirituale della mia appartenenza di chiesa. Io appartengo a quella chiesa lì, alla chiesa delle basiliche paleocristiane, alla chiesa della Roma evangelica, nonostante le grandi istituzioni. in un certo senso la comunità cristiana romana porta come una croce le grandi istituzioni e le porta per amore di Gesù, ecco. In questo senso io mi sento ben romano nel mio deserto lontano. Ho un'immensa stima dei miei confratelli, di tutti coloro che lavorano qui, col Papa. Io non credo di essere capace. Preferisco, diciamo, far fronte comune con voi qui nella preghiera, nell'accoglienza, nello stare ciascuno al suo posto. E penso che l'esercizio della comprensione contemplativa nella pratica della comunione dei santi e nell'approfondimento del mistero di Chiesa che ci unisce in modo interreligioso, permettendoci di comprendere sempre meglio come il Gesù capo del corpo, morto e risorto, elevato, attira tutto a sé, e quindi noi è in modo ecclesiale che comprendiamo il mistero della relazione islamo-cristiana interreligiosa. E allora, in questo senso, avendo una percezione che va oltre la cronaca spicciola ecclesiastica, una pratica del mistero della Chiesa, che naturalmente è innanzitutto eucaristico, ci permette di vivere con una certa serenità le difficoltà del momento. Non ci sembra di essere travolti, non ci pare di essere sconvolti. Mi pare invece che guardiamo con grande speranza a quello che lo Spirito, in tanti modi diversi, con tanti moduli diversi, con tanti colori diversi, sta disegnando nel mondo di oggi.
Ritornando però a questo appuntamento, a cui so anche tu tieni in maniera particolare, perché sono dei momenti, immagino, che servono anche a riunire, a parlare insieme, insomma, e ad andare avanti. Quali sono le, diciamo così, le prospettive che, almeno dal tuo punto di vista, vorresti poi vedere realizzate in un momento come quello dell'Assemblea Speciale del Sinodo?
L'Assemblea Speciale avviene in un momento delicatissimo, perché qui siamo, per quanto riguarda le condizioni di presenza di una chiesa palestinese, siamo a condizioni molto difficili, e anche i grandi appelli che poi il Papa è lui che è all'avanguardia in questo discorso per la riforma morale, sia dal punto di vista dei comportamenti sessuali e dei comportamenti riguardanti la morale economica. Siamo ad un grave momento d'esame di coscienza. E io vedo questa occasione del Sinodo per il Medio Oriente come un capitolo di questo vasto esame di coscienza programmatico per affrontare con più coraggio, responsabilità e ottimismo gli impegni a venire. Naturalmente noi siamo di fronte alla sfida alla violenza ambiente, che sia quella dei grandi eserciti occidentali coinvolti nelle guerre regionali, Afghanistan, Iraq, la questione israelo-palestinese sempre così insopportabile, e tutto questo si centra simbolicamente intorno alla città di Gerusalemme. Penso che questo sinodo per il Medio Oriente non potrà non fare un appello per che la comunità internazionale si assuma radicalmente, responsabilmente, la responsabilità, l'onere di trovare una soluzione progressiva ma immediatamente concreta per la città di Gerusalemme.
Pian piano arriviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. Rientriamo allora in quella cappella che tanti anni fa tu scovasti tra un buco, un intoppo, una torcia. Ecco, adesso gli affreschi risplendono, restaurati, anche grazie naturalmente al tuo impegno, a coloro che pian piano hai saputo mobilitare intorno a questa importante opera, perché non dimentichiamolo, stiamo parlando anche di un luogo artisticamente importantissimo. Ma in quella cappella tu celebri in arabo, e tu celebri con una luce estremamente soffusa. Non sono scelte casuali. Riportaci in quell'atmosfera, spiegaci perché questa scelta di comunicazione e di ambientazione, quanto poi è legato al discorso delle priorità che tu hai fatto.
Ma intanto questa è una cappella dell'undicesimo secolo e è la cappella che è a suo agio quando la luce è quella delle candele, la luce soffusa, una luce umile, una luce che non acceca, una luce che ispira un sentimento di riscoperta di ciò che è interiore, di ciò che è intimo, di ciò che è confidenziale, di ciò che è suggerito all'orecchio. E quindi noi vorremmo che i giovani che vivono quest'ora di silenzio la sera e poi partecipano, siano cristiani o no, all'Eucaristia, quelli che fanno la comunione e quelli che invece solo assistono, accettando che siamo in via, in questa tenerezza dell'accoglienza eucaristica, mi pare che qualcosa di un futuro di speranza viene a sbocciare nel cuore dei presenti. Ecco. Abbiamo anche un altro modulo, che è quello della domenica mattina, delle feste, allora celebriamo in un modo più tipicamente liturgico, tutta la ricchezza della simbologia della nostra liturgia siriaca. Anche è un altro momento, il sole viene giù per la finestra, l'argento della copertura del Vangelo luccica, la luce, ecco, ha un altro ruolo più dinamico, più vigoroso, più propositivo, e anche quello certamente è un altro modulo che viviamo con convinzione.
Per te cosa è importante che chi viene a Marmusa si porti via con sé? Quali sono le cose che, per cui tu vedresti sorridendo qualcuno andare via dicendo beh, questo sta andando via con qualche cosa che io sono contento di avergli in qualche modo donato?
Ma nella relazione meno aspettative hai, più lacrime di gioia verserai. È un mistero la relazione con ciascuno di quelli che passano la porta del monastero e viene. Tu puoi sentire con un'intuizione qualche volta ti è data, che poi con cortesia proporre un tema di conversazione piuttosto che un altro, lasciare che affiori da una sua iniziativa, non vergognarsi di prendere umilmente delle iniziative sapendo che qualche volta ci si piglia, qualche volta non tanto, ma non avere un programma. E allora il programma del Signore per quella persona si manifesta ed è sempre sorprendente.
E questo vale anche per padre Paolo con se stesso, cioè senza programmi, come vede in qualche modo il proprio cammino negli anni a venire?
Ma io qualche programma lo faccio nella misura in cui è lecito ed opportuno, qualche volta doveroso, sapendo che i nostri programmi sono una cosa così fragile, no? Quindi nella fragilità del programmare resta la possibilità di programmarsi. Io spererei che la comunità nei prossimi anni potesse stare in piedi da sé. Questa sarebbe per me una gran consolazione, di vedere la comunità monastica lanciata, approvata dal nostro vescovo e in grado di eleggersi un superiore. E quindi il fondatore potrebbe essere restituito alla condizione di pellegrino, rimettersi per strada, ritrovare la dimensione contemplativa in un modo più forte, la pratica del dialogo interreligioso. Mi piacerebbe poter comunicare qualcosa della mia esperienza, della nostra esperienza comunitaria, in altre chiese, vedere se ci sono dei luoghi dove forse la nostra comunità monastica potrebbe sperare di fondare, in altri paesi musulmani, e vedere dove il vento dello spirito ci porta.
Questa dunque è la bella e importante testimonianza di padre Paolo Dall'Oglio, fondatore e animatore della comunità monastica di Marmusa al-Habashi in Siria. Speriamo davvero che l'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, che si svolgerà, lo ricordiamo, dal 10 al 24 ottobre prossimi, possa rappresentare uno spazio di dialogo e di comprensione utile ad illuminare un cammino di convivenza serena e di fraternità tra i popoli. Per chi volesse ascoltare o scaricare la puntata odierna di Magari potrà farlo collegandosi al sito www.radiovaticana.org/105live, cliccando sulla pagina Sviluppo. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.